Diamo il benvenuto a Bomber Bruno Giordano. Ciao,
ciao
Bruno.
Ciao Cinzia, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato Bruno.
Grazie.
Se da una parte abbiamo il bomber, dall'altra abbiamo un portiere, Simone Braglia.
Simone, vedi? Ciao Simone.
Ciao Cinzia, ciao Bruno, ciao Marco.
Ben trovato Simone.
Poi salutiamo anche Pietro Vierkovud.
Ciao Pietro, ci sei? Pronto?
Non ci sente.
Mi sentite?
Ecco
grande
sì,
Pietro,
sì.
Ciao Pietro Iercut, grazie, ti sentiamo
ciao,
bene adesso.
Buongiorno a tutti.
Ben trovato.
Pietro, un abbraccio.
Ciao Bruno.
Hai visto, abbiamo qua, c'è tutto, portiere, attaccante, difensore, non abbiamo il centrocampista, però abbiamo un incursore forse, non lo so.
Sì,
vediamo un po'.
Ci dà delle notizie, Pietro Mazzara.
Milan News,
ciao Pietro.
Ciao, buon ritrovati a tutti, anche agli ospiti.
Grazie Pedro. Allora, sentite, intanto voglio cominciare subito, approfitto della presenza di Pietro, così di Pietro Mazzara, così sentiamo anche poi...
Ha il suo onomastico oggi.
Sì, quindi facciamo gli auguri
sì,
a Pietro.
Sì.
Bene, quindi Pietro Vierco e Pietro Mazzara. Certo, Pietro Mazzara e Pietro Vierco, ce ne abbiamo due oggi. Allora, approfitto Pietro della tua presenza per chiedere un po'... Così la situazione che stiamo leggendo oggi nei giornali, insomma, viene ripresa ancora una situazione, il caso Kessié, quindi la situazione legata a questo centrocampista del Milan.
Ma è una situazione che è in continuo divenire, di sicuro c'è che il Milan, se ha fatto delle scelte importanti nei confronti di Donnarumma e Çalhanoğlu, non alzando ulteriormente le offerte che aveva proposto ai due giocatori, ottenendo sostanzialmente la perdita a parametro zero dei medesimi. Per quanto riguarda Frank Kessié, c'è un po' di distanza tra la domanda e l'offerta, ma almeno in questo caso la sensazione è che alla fine l'accordo venga trovato, ma quindi neanche dovrà andare molto incontro alla richiesta del giocatore, perché Marco, la verità dei fatti è molto semplice: Donnarumma va bene, ti sei creato comunque anche questo alone di società forte che non si piega alla volontà del procuratore, del giocatore. Su Çalhanoğlu gli hai detto in faccia: per noi vali 4 milioni all'anno, e se n'è andato via per un milione in più andando all'Inter, però sono due. Al terzo diciamo che il tuo credito, come succedeva una volta, ti arriva l'SMS, il tuo credito è esaurito. Quindi soprattutto un calciatore come Kessié, che in Premier League solo a parametro zero se lo prendono proprio a occhi chiusi e a cifre ben più alte rispetto a quelle del campionato italiano.
Allora, vediamo un po' che cosa ne pensano i nostri ospiti su questo discorso, no? Parto da Simone Braglia. Simone, deve fare un passo il Milan, visto che il Milan ha preso una posizione importante anche nelle precedenti situazioni legate a Donnarumma, legato allo stesso Çalhanoğlu. E qui però parliamo di un altro tassello importante, fondamentale, che sì, che è stato nella recente stagione, no? E quindi che dovrà essere in prospettiva, considerando anche la Champions. Qua come la vedi? Deve fare un passo o deve rimanere nella sua posizione in Milan?
Ma considerando che sì, è un giocatore fondamentale, sono d'accordo sul fatto di considerare che sì fondamentale, però dipende quali sono le priorità da parte delle società. Priorità da parte delle società è coprire i buchi di bilancio oppure andare incontro a qualsiasi richiesta venga fatta. Prendo lo spunto anche dall'europeo, alla fine della fiera poi non sono i nomi che fanno i giocatori, ma sono le squadre, è l'umiltà delle squadre, perché abbiamo visto che all'europeo hanno ben figurato, nonostante i nomi delle blasonate squadre Germania, Portogallo, Francia, hanno ben figurato le squadre minori, le squadre che hanno corsa soprattutto, umiltà e abnegazione di dover sacrificare in nome e per conto degli obiettivi. Quindi dipende quali siano gli obiettivi. Se che sì accetterà le condizioni del Milan, bene. Se che sì non le accetterà, è morto un papa, se ne fa un altro, a parer mio.
Quindi mi fai capire che tu sei più dell'idea che sì che deve venire incontro alla società, non il contrario.
Sì.
Prego.
Andiamo a chiedere a Pietro. Sì,
Vierkovud. Dai, voglio che senti, mi incuriosisce. Vierkovud, che ne pensi?
Ma io penso che sì, l'anno scorso sia stato proprio fondamentale, uno dei pilastri di questa squadra con il portiere. E io, se fossi in Milan, andrei incontro alle sue richieste, perché, come ho detto, è un giocatore fondamentale, un giocatore che dà tutto. E poi perdere uno, poi perdere due, secondo me il terzo non lo deve perdere, soprattutto un giocatore come lui, e anche perché comunque ha grandi richieste, non avrebbe comunque problema a trovare squadra, perciò io, se fossi il Milan, andrei incontro alle sue richieste.
Vedi, siamo 1-1. Bruno,
guarda, io sono dell'idea in generale a favore dell'idea del Milan.
Sì.
Però è anche vero che non puoi in modo drastico, cioè fosse stato soltanto il problema che sì, non ci sarebbe stato problema. Dal momento che c'è stato Donnarumma e Çalhanoğlu, privarsi in questo momento di tre pedine fondamentali poi per lo stesso allenatore, per i risultati finali del prossimo anno, a meno che poi tu non investi e vai a mettere 100 milioni sul mercato, ma credo poco proponibile in questo momento. Per cui ti ripeto, sono dell'idea però fatta a piccoli passi, cioè quest'anno tu hai fatto un discorso così con Donnarumma e Çalhanoğlu, quest'anno abbozzo un pochino su che sì, il prossimo anno mi posso permettere di perderne un altro a parametro zero, perché smantellare la squadra in questo momento sarebbe doloroso, soprattutto per la tifoseria. Per cui, ecco, come hanno detto loro, farei un grande sacrificio, però l'idea è quella del Milan iniziale. Io ti faccio un'offerta, se no, se non accetti, arrivederci, grazie.
Cioè tu dici l'idea del Milan va bene, però attenzione, già sono andati via due, perdere il terzo Nolli, qui facciamo noi un sacrificio, cioè questo è un po' il concetto, visto che con due abbiamo tenuto una posizione forte, qui diciamo attenzione, perdere pure lui no, ecco.
Beh, questo sarebbe anche un segnale,
sì, i prossimi anni.
Ma mi sembra, ecco, qua mi sembra un ottimo compromesso, sinceramente,
ma anche un segnale per il calciatore, vuol dire allora il Milan ci tiene a me.
Sì, prego,
su tre sarebbero troppi, e allora troppo. Poi il prossimo anno puoi andare a fare un altro tipo di discorso, sempre con questa linea.
Pietro,
anche perché, scusate,
prego, che, Pietro, venivo da te, vai.
Chiudo il cerchio, Marco, perché sai, prima potevi innescare un gioco clamorosamente al rialzo fissando 8 milioni il monte ingaggi di Donnarumma. Ricordiamo che Ibrahimovic, certo, prende 7 milioni complessivi, quindi quando diciamo complessivi vuol dire bonus inclusi, che sono legati molto a presenze, diciamo continuità di impiego e risultati individuali e di squadra. Con Çalhanoğlu è evidente che anche gli stessi compagni probabilmente avrebbero storto il naso, infatti io voglio vedere poi all'Inter se Barella e gli altri che magari prendono 2-2.5 sono contenti di avere
lo stesso Lautaro,
un compagno che prende 5 milioni perché è arrivato a parametro zero. Vero è che senza la disgrazia Eriksen probabilmente Çalhanoğlu a quest'ora sarebbe disoccupato,
no, ho costretto a firmare il rinnovo con il Milan magari.
Sì, probabilmente. Detto ciò, il discorso è questo: se tu fissi anche sì 6 milioni sei inattaccabile anche dal punto di vista degli altri giocatori, perché comunque che si ti ha dimostrato nel corso degli anni e soprattutto nell'ultimo anno e mezzo di essere probabilmente uno di quei giocatori fondamentali, indispensabili, dei quali il Milan non può privarsi, perché Donnarumma alla fine lo hanno sostituito con un altro portiere,
sì.
Çalhanoğlu divideva puntualmente i dibattiti, un altro come che sì in giro oggi non lo trovi,
anche questo è vero.
A cifre umane, a cifre disumane, magari trovi dei giocatori che magari non ti rendono tanto quanto ti sta rendendo lui, allora investo su quello che già ho.
Sono d'accordo, però voglio fare una domanda a tre ex calciatori, voglio sentire un attimo il loro pensiero, ricollegandomi un po' a quello che diceva prima Pietro Mazzara. Allora, io vi chiedo, nel momento in cui diciamo così c'è una tendenza a aumentare, diciamo così, i contratti,
gli ingaggi,
se nei giocatori si innesta un po' il processo, io pure voglio di più, voglio capire un attimo se questa cosa vi è capitata o comunque c'è un po', no, dentro un gruppo. E dall'altra parte vi chiedo anche, un giocatore come Kessié, nel momento in cui vede partire due giocatori importanti della squadra del precedente anno, si può così nascere nella testa del calciatore, dice vabbè, ma questi hanno un'idea di ridimensionare, io sono un giocatore forte, mi vengano a cercare altre squadre, posso ambire a delle cose diverse, no? Voglio capire questo nella mente del calciatore, se ci sono questi due pensieri. Vierkovud, parto da te.
Allora, per quanto riguarda gli ingaggi, ma è sempre stato così, perché faccio esempio Maradona, che prendeva 2-3 miliardi di allora e gli altri prendevano 100 milioni, faccio l'esempio, no?
Sì.
Gli stavano bene anche gli altri, perché? Perché era un giocatore vincente che ti faceva vincere. Mm-mm. Allora, se ho un giocatore così che prende più di me, ma mi fa piacere, però mi devi far vincere. Non deve essere un giocatore normale che prende più di me e rendi meno di me. Questo nel modo più assoluto, non lo concepisco. e in questi ultimi anni abbiamo assistito questo: un giocatore normale che riesce a prendere molto e gli altri di conseguenza, no, anche loro normali, la cifra l'hanno triplicata. Ma questo è lo sbaglio della società, non è del calciatore. Certo, se io ti chiedo 100, tu me ne dai 200, va bene, a volte non vado bene, è perfetta la cosa. Però è stato lo sbaglio delle società che ha innescato questo andiri vieni di contratti. E soprattutto, ma se un giocatore firma un contratto per due anni, faccio l'esempio, e dopo sei mesi va a chiedere l'adeguamento, anche questo è sbagliato. Però le società hanno calato le braghe, come si dice da queste parti.
E sull'altro discorso?
Lo sbaglio è stato quello, okay, di aver citato tutte le loro cose.
E sull'altro discorso di Kessié, cioè nel momento in cui vede andare via due giocatori di livello, può nascere nella testa di un giocatore importante un pensiero, ma che succede qui forse?
Io dico che il Milan comunque fa parte dell'elite del calcio, okay, che poi se è andato via Çalhanoğlu, per voi è un grande giocatore, per me è un giocatore modesto. Il portiere era un grande portiere, però il portiere lo puoi sostituire. In mezzo al campo, secondo me, dove è fondamentale per qualsiasi squadra, uno come Kessié me lo tengo.
Te lo tieni. Braglia.
Sì, sono d'accordo sulla prima analisi fatta da Pietro, non tanto sulla seconda, perché ripeto, il discorso oggi delle squadre di calcio rispetto a una volta, le squadre di calcio sono diventate società a scopo di lucro, lo erano anche prima, per amor del cielo, ma meno enfatizzato il problema dello scopo di lucro. Quindi in questo momento, nella crisi globale che c'è, soprattutto nell'ambiente calcistico, bisogna guardare oltre alle rispettive esigenze tecniche quelle economiche, perché comunque andando avanti così non si riesce a reggere il passo delle grandi squadre. Quindi ci vuole il discorso del bilancio economico unitamente alla valenza tecnica. Se Kessié accetterà secondo il mio punto di vista le condizioni del Milan, perché ormai il Milan ha preso un'impostazione di società che da un punto di vista economico sposo. Se accetterà le condizioni del Milan, Kessié sarà un giocatore che farà comodo al Milan. Se Kessié non accetterà le condizioni del Milan, pur spiacente, Kessié lo venderò con le richieste che ha e non arriverò.
Tu sei inflessibile, Simone, tu sei inflessibile.
Ma sai, c'è chi ci scrive?
Perché in questo momento qua, Marco, ascoltami, o è l'uno o è l'altro. Il discorso, perché se no non si dà l'importanza a quello che è il club.
No, ma io ho capito quello che tu dici. E in un certo senso posso anche approvare il tuo discorso.
Esiste il Milan, esiste Kessié. Quello che conta è il Milan, perché il Milan, nelle scelte di Çalhanoğlu e Donnarumma, è stato svilito per altri valori, per amor del cielo. Poi ognuno può fare quel cavolo che vuole. Ma io considero che il Milan, come ha detto Pietro giustamente, è una società d'élite a livello mondiale e deve essere rispettata e anche tutelata.
Per esempio c'è chi scrive, no? Un tifoso del Milan che si va rinnovato e venduto per costruire una squadra più forte. Però insomma, adesso al di là di tutto, io credo che magari l'equivoco di fondo è l'ingaggio di Ibrahimovic, che ci sta perché è Ibra, però poi vediamo quanto gioca rispetto a quanto prende.
Scusami, ti interrompo un attimo.
Vai.
Il Milan, tra tutte le squadre di Serie A, è quella che ha speso più di tutte in questo momento.
Sì, perché ha preso Tomori.
40 milioni, qui per cui non è che non ha, no, è una squadra che non ha cercato di valorizzare quello che è il comparto tecnico della squadra stessa. Però io dico che non bisogna correre dietro oggi come oggi ai vari giocatori, perché quello che conta di più è la vita del club.
Bruno Giordano, abbiamo posizioni differenti, voglio sentire anche quella di Bruno, tu che ne pensi?
No, ma è giusto, si deve far quadrare l'aspetto tecnico tattico anche a quello finanziario, perché se no non vai lontano. Riguarda che sì, non credo che la perdita di due giocatori possa condizionare, anche perché che sì, insomma, non è che viene dal Manchester piuttosto che dal Real Madrid, per cui si sta creando la sua bellissima carriera in una squadra da una storia incredibile come quella del Milan, per cui sotto questo aspetto no. Riguardo poi al fatto di chiedere più o meno, noi siamo una generazione che quando si faceva il suo contratto era contento di fare il suo contratto e si giocava quei 3-4 anni che erano da contratto, senza poi andare a bussare cassa dopo sei mesi fatti alla grande. Il contratto era di 3 o 4 anni, lo rispettavi e poi rinnovavi, andavi avanti così. E il fatto di che ti arriva, per dire, un giocatore che può guadagnare di più, prendiamo il Çalhanoğlu, che arriva all'Inter, ci sono giocatori che hanno vinto il campionato e che guadagnano di meno, ma lì può essere il giocatore, ma soprattutto il procuratore che fa battere cassa, che dice: io ho un mio giocatore, insomma, Barella, è un leader nella nazionale italiana, e prende la metà di Çalhanoğlu, non mi sa bene. E allora lì si può innescare un altro problema.
Un altro problema, va bene. Pietro, ti sto per salutare, Pietro Mazzara, sto per salutare anche gli ospiti. L'ultimissima, Pietro, ti chiedo un nome su cui il Milan punta da qui a breve sul mercato, e poi ti saluto.
Olivier Giroud.
Olivier Giroud è l'obiettivo.
Perché Marco, spieghiamolo, anzi sarebbe carino sapere cosa ne pensano anche gli ospiti su Giroud, perché il Milan era rimasto in parola con gli agenti che avrebbero ripreso le trattative, diciamo, con il Chelsea più che altro, ovvero la possibilità di liberarsi a parametro zero come gli era stato promesso, con la fuoriuscita della Francia agli europei o col termine degli europei per la Francia. Ora gli europei sono finiti, da oggi Giroud è in ferie, io credo che nell'arco dei prossimi 10-15 giorni dovrebbe arrivare questa risposta. O il Chelsea lo libera o il Milan va su Jovic.
Chiedo al volo, Vierco, da provi l'operazione?
Allora, se io ho, prendo Giroud, devo avere due esterni che vanno sul fondo a fare il cross, se no non lo prendo. È semplice la cosa, perché non mi sembra il giocatore che alla fine possa determinare qualcosa di davanti, ma se vanno sul fondo gli andrà la palla, allora forse è determinante.
Quindi
in quel
due...
contesto sì.
Quindi due esterni che lo forniscono. Braglia?
Sì.
Sì, sono d'accordo su quello che ha detto Pietro. Non mi strapperei le vesti anche se Giroud non arrivasse.
Un giorno mi fa una formazione il Milan che vedi per il futuro, perché che sì, quello Giroud, quello voglio capire un attimo che Milan costruisce. Bruno, tu che dici?
No, a me piace, un giocatore grande personalità, un giocatore campione del mondo da protagonista con la Francia. Chiaro, in questo europeo ha giocato poco e niente, perché davanti a un mostro come Benzema, però credo che nel campionato italiano
potrebbe far bene, sì.
Farà bene.
Bene, Pietro Mazzara, grazie, a presto, un saluto, un abbraccio. Ciao, a Pietro Mazzara di Gia News, grazie ancora. Pietro, nel salutarti c'è la domanda per te: che cosa ne pensi di Varane, difensore della Francia, secondo qualche ascoltatore?
Allora, posso essere un po'... Allora, l'ho visto ieri, è stato inguardabile.
Ecco.
Sinceramente, perché farsi fare dei gol così da polli all'85esimo vinci 3-1, riesci a perdere una partita e poi il rigore, ok, ma concedendo due contropiedi con la difesa quasi schierata, ridicola. E secondo me deve molto maturare, perché sennò così i difensori così ne sono mille.
Ti posso chiedere invece che ne pensi di Acerbi, Chiellini? Si discute molto se Chiellini recupera per marcare Lukaku.
Chi faresti giocare contro il Belgio?
Rischieresti?
Se non c'è Chiellini, vabbè, c'è Acerbi, ok, però non basta Acerbi, perché se lo porta dove vuole, se lo porta a spasso. Ci vuole anche un centrocampista che quando viene attaccato in pratica gli faccia da supporto, e lo stesso Bonucci, perché fisicamente è molto più forte di lui.
Nella vostra Top Player Academy, Pietro, li fate vedere anche gli errori, ragazzi, dei difensori, questi che fanno i big?
Quando inizieremo a settembre, sì, adesso stiamo facendo solamente delle selezioni.
Bene, quindi procedete con le selezioni, no? In questo momento, sì. Pietro.
Avrai tanto da lavorare, Pietro.
Pietro, tiriamo fuori sti difensori, perché una volta noi eravamo veramente... Tiriamoli fuori questi difensori forti come eri tu e come erano quelli della tua generazione, perché ci servono veramente tantissimo, dai. Grazie Pietro, ti saluto, un abbraccio.
Grazie
a Pietro Bjerkovud, grazie.
Bruno.
Ciao.
Sentite, ha parlato Immobile, ha detto: darei i miei gol per vincere l'Europeo. Vi chiedo una cosa: come mai c'è sempre questa critica continua?
Oggi l'ho
letto
anche sul Corriere dello Sport.
Oggi hanno detto: Ciro contro tutti, dovrebbe dargli una mano Insigne. Sempre queste critiche nei confronti di Immobile, perché, visto che è il miglior bomber, tra l'altro è a quota 15 gol, segnando il prossimo gol raggiungerebbe in nazionale Gianluca Vialli, che ha segnato gli stessi gol in 5 59 partite, mentre Immobile ci è arrivato con meno partite. Bruno, lo chiedo a te da bomber.
Ma perché è così, perché l'Italia appartiene a tutti, non è una squadra di club che può piacere a te, tifosi di quella squadra, e vai tranquillo, e gli altri si preoccupano delle proprie squadre di club. Rappresenta tutto, ma quando qualcosa non va non è soltanto il problema di Immobile, ma anche certo, qualche altro giocatore. Anche Verratti e Barella sono stati criticati nell'ultima partita contro l'Austria.
Sì.
È così, perché appartiene a tutti e tutti vorremmo la perfezione, ma sono stati criticati giocatori straordinari. Mi viene in mente Mancini in nazionale, che non ha avuto una carriera pari alla sua immensa classe. Per cui è normale che sia così, però uno va in campo e dimostra.
Però io trovo che ci sia proprio una critica molto forte nei confronti di Immobile.
Cioè, un pretesto questo pezzo, questo articolo. Sai perché? Perché nasce tutto dalle parole di Mancini, che gli chiedeva durante la partita con l'Austria
di spronarlo.
No, gli chiedeva delle cose in particolare, come dice Bruno, non è stato solo lui in difficoltà, è stato lo stesso Barella, lo stesso Verratti.
Però io ritengo che in linea generale su Immobile c'è una critica sempre molto forte.
Va all'occhio quello.
Questo che
va all'occhio lui.
Mi risulta. Non so se volete aggiungere. Simone, vuoi aggiungere qualcosa anche tu?
No, ma è una questione di cultura in Italia. Ma se andiamo a vedere, l'Italia ha fatto fatica con l'Austria, ma non è mica detto che doveva vincere per forza 4-0.
Sì. No, aspetta, dice abbiamo battuto la Svizzera, che non esaltate, la Svizzera butta fuori la Francia. Allora,
ma è questo il discorso, non lo so perché siamo autolesionisti, invece che farci trainare dall'entusiasmo che la squadra ha. Perché io, se guardo la squadra, a me mette entusiasmo vedere il fatto solo il fatto dell'abbraccio di Vogliani e Mancini ti dà il senso di quello che è lo spirito che c'è all'interno della squadra. E quindi, siccome noi giocatori, penso che Bruno lo possa confermare, siamo fatti anche noi di carne e ossa, va bene, e noi emotivamente siamo influenzati da quello che eventualmente è la critica, ma la critica deve essere costruttiva, non lesionista. A me sembra che stiamo facendo veramente il karakiri in un contesto dove, secondo me, la competizione europea serve non solo all'azienda calcio, serve all'economia tutta dell'Italia. Mm-hmm. E in questo caso non stiamo pedalando tutti nella stessa direzione, non capisco qual è il problema.
Poi non è detto che il gol lo debba fare per forza lui, no? Possono fare anche gli altri.
No, per carità, poi un attaccante viene giudicato sempre per i gol, Bruno lo sa benissimo, perché poi l'attaccante vive per il gol. Però io ritengo che da sempre ci sia stato un giudizio molto critico forte nei confronti di Immobile.
Dal fatto che Mancini l'ha ripreso.
Io la dico proprio schietta, se mette un'altra maglia, non c'erano vedevamo ancora i gol della scarpa d'oro. Dai, siamo sinceri, se c'aveva un'altra maglia vedevamo i gol ancora in sequenza e nelle clip e via dicendo. Questo la dico proprio papale come la penso.
Io invece la penso così.
Uno che fa tutti questi gol, prego.
Ma Marco, non capisco le critiche verso Immobile, non capisco le critiche verso Insigne, non capisco le critiche verso Donnarumma. Nella vittoria con l'Austria, invece che dover esprimere giudizi comunque positivi ed essere costruttivi anche nella critica stessa, siamo sempre autolesionisti, siamo andati a criticare.
Sì.
E noi giocatori comunque, i giornali poi li si legge, e quindi i risultati sono fatti anche di quell'emotività positiva dovute da una critica costruttiva e non lesionista qual è stata dopo l'Austria.
È più forte Courtois o Donnarumma, Simone?
Secondo me è Courtois ad oggi.
Ad oggi Courtois, tu dici? Questo mi interessava.
D'accordissimo.
Sei d'accordo, Bruno? Più forte Courtois?
Io ho sempre detto, Courtois è da qualche anno il numero uno in assoluto.
Vedi, non me l'aspettavo questa. Io penso che tendo a considerare Donnarumma uno dei più forti. Questa cosa qua
contro
mi...
la Francia.
No, ma l'ha dimostrato che essere secondo
contro il Portogallo è un partitone.
Scusami, dicevi, Bruno?
No, è tra i più forti, non è che essere secondo, terzo, quarto al mondo o a pari di Neuer o qualcun altro vuol dire che non sei bravo, è che in questo momento c'è qualcuno con leggermente più esperienza che gioca in una squadra come Real Madrid e che sta facendo grandi cose anche con la propria nazionale, ma Donnarumma nel giro di qualche anno sarà poi lui il numero uno.
Bene, stavi dicendo, Simone, ci salutiamo.
No, non è che è più forte, come giustamente ha detto, è più completo.
Più completo.
E nella nell'essere completo è determinante, il fattore determinante è che ha più anni di esperienza.
Certo.
Bene, vi saluto.
Grazie.
Grazie, un abbraccio a tutte e due.
Ciao ciao.
Ciao, un abbraccio a tutti.
Grazie. Ciao.